di stregoneria, magia e paganesimo. Bene, abbiamo parlato dell'amore cristiano, citando la parabola di Luca. Mi hanno telefonato chiedendomi dov'era questa parabola. Vi ricordo sempre che le tre parabole che abbiamo citato nell'amore cristiano, la parabola di Luca è 19:11, lo trovate, la parabola delle mine. E poi abbiamo parlato dell'amore cristiano in Giovanni, che è il 15:9, e la vite e i tralci, che è sempre di Giovanni, ed è 15:1. Questo è il commento. Ricordo che su internet naturalmente questo pezzo lo trovate, perché è stato messo ed è anche abbastanza visitato, diciamo, cioè le persone arrivano anche abbastanza spesso per vedersi questo pezzo. Bene, continuiamo allora con la trasmissione di oggi, parlando del Crogiolo dei Stregoni in Quattro Canti del Mondo, e tratteremo stasera l'arte dell'agguato vista nel Crogiolo dello Stregone nei Quattro Canti del Mondo. Attenzione, perché quando noi parliamo di elementi del Crogiolo dello Stregone, gli elementi del Crogiolo dello Stregone assumono valenze diverse a seconda di come noi li andiamo a impostare, di come noi li andiamo ad analizzare. L'arte dell'agguato è stata sviluppata ulteriormente ed è diventata naturalmente due tetti che teniamo qui a Radiogramma 5, e verranno tenuti naturalmente questo, a fine di quest'estate. L'arte dell'agguato, però, che teniamo qui come dibattiti a Radio Gamma 5 è estremamente più avanzata, mentre invece questa è l'arte dell'agguato come arte, che fa parte del Crogiolo dello Stregone nei Quattro Canti del Mondo. In ogni caso, vi può dare un'idea di cosa vuol dire vivere per sfida, può dare un'idea di quello che abbiamo detto oggi nella prima trasmissione a proposito di Atena, che tesse la sua tela e che fa rientrare tutte le cose per raggiungere il suo scopo. Ed è Atena che, partorita la testa di Zeus, si cala fra gli esseri umani. Crogiolo Stregone nei Quattro Canti del Mondo, l'arte dell'agguato, l'agguato come arte, prima parte. L'agguato si lega sia alla trasmissione precedente della foglia controllata che a quella che seguirà, che sarà ascoltare il mondo attorno a noi. Per definire l'agguato dobbiamo parlare dell'arte dell'agguato. Perché è un'arte? Perché rappresenta un modo attraverso il quale affrontare l'esistenza. Sia l'agguato che il sognare sono molto di più che semplici elementi del Crogiolo dello Stregone, sono modi con cui il Crogiolo dello Stregone si esprime. A prima vista l'arte dell'agguato andrebbe utilizzata nel mondo quotidiano della ragione, mentre l'arte del sognare andrebbe utilizzata per affrontare la percezione. Perché l'arte del sognare per affrontare la percezione? Perché il sogno è un elemento accettato, presente e comunque definito dalla ragione, e questa non vive con angoscia la situazione di sogno. Al massimo può vivere con angoscia quanto nel sogno si presenta, ma non il sogno in se stesso. Il sogno è dunque un mediatore fra il mondo della percezione e il mondo della ragione. Così anche l'agguato. Il fatto che noi ci esercitiamo nell'arte, nel mondo quotidiano della ragione, ci permette di costruire un sistema emozionale, psichico e comportamentale che ci permette di agire al meglio anche nel mondo della percezione, e di conseguenza ci permette una più completa relazione nei quattro canti del mondo. Proviamo ad elencare gli elementi che concorrono a definire l'arte dell'agguato, prendendo come esempio il comportamento di un essere, in questo caso è l'essere tigre. È facile prendere la tigre come esempio, perché la tigre è una cacciatrice, e l'arte dell'agguato come caccia è un esempio abbastanza riconosciuto anche a livello di cultura comune. Certo che è più complesso vedere l'arte dell'agguato nella tessitura, cioè il fatto di agire affinché le cose raggiungano un fine. Però, diciamo così, l'esempio della tigre direi che è molto buono. 1. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. 2. La tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. 3. La tigre ha l'intento di ciò che fa. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno, l'intento è interno alla tigre. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. 6. La tigre osserva l'oggetto. 7. La tigre nasconde se stessa e il proprio obiettivo. 8. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. 9. La tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. 10. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilasciando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. Questi 11 elementi caratterizzano non solo il fare dell'essere tigre, ma il fare di qualunque essere che pratica l'agguato. Sia che si pratichi l'agguato, sia che si sia soggetti di agguato da parte di qualcuno, è bene conoscere questi elementi, in quanto agendo su un solo di questi elementi, un'operazione di agguato può essere interrotta o alimentata. Sicuramente ci sono altri elementi che intervengono nell'arte dell'agguato, elementi che io non conosco e che non considero importanti, ma che potrebbero intercorrere nella formazione dell'azione. Io comunque identifico questi elementi e da questi elementi parto per definire l'arte dell'agguato. Ogni soggetto può elaborare il proprio schema, sia partendo da questo, sia costruendolo in maniera diversa. È importante sapere che l'agguato è il modo di agire di ogni coscienza e di ogni consapevolezza. Sarà descritto nel Crogiolo del Male come la consapevolezza dell'agguato viene distrutta per predisporre l'essere umano ad essere preda di chi pratica l'agguato per fini distruttivi nei suoi confronti. Se non si pratica l'agguato, si può solo essere prede dell'agguato, e non sempre chi pratica l'agguato obbedisce ad un intento costruttivo anche nei confronti della propria preda. Uno stregone pratica l'agguato nei confronti di un potenziale apprendista. Questo può essere apprezzato o meno da un eventuale apprendista, ma egli non esercita l'arte dell'agguato, può essere apprezzato o meno da un eventuale apprendista, ma costui non esercita l'arte dell'agguato ed è costretto a subirla. Così gli esseri di sola energia vitale praticano l'agguato nei confronti degli esseri umani, mettendolo in ginocchio al fine di rallentare i loro flussi di energia vitale e cibarsene distruggendoli. Anche nel sistema sociale umano l'essere furbo, l'imbrogliare, è un aspetto nero dell'arte dell'agguato che presuppone l'ignoranza della preda negli elementi che compongono l'arte dell'agguato che è costretta a subirla impotente. Quando l'arte dell'agguato è conosciuta, si costruiscono degli equilibri che non consentono l'imbroglio e che ci proteggono comunque dagli imbroglioni. L'essere cervo conosce l'arte dell'agguato dell'essere tigre. L'essere cervo sa perfettamente di essere la preda potenziale dell'essere tigre. Per questo motivo deve esercitare l'arte dell'agguato per sottrarsi al ruolo di preda dell'essere tigre. Sottrarsi al ruolo di preda dell'essere tigre non significa impedire alla tigre di esercitare la propria arte dell'agguato, significa tendere un agguato alla sua attenzione affinché non si fissi su se stesso. Sottrarsi all'arte dell'agguato significa esercitare l'arte dell'agguato. Quando il divino che mi circonda mi ha trasmesso la necessità di elaborare gli elementi che formano il crogiolo del male, ha teso un agguato ad una conduttrice di radio gamma 5 che, per la sua opposizione al mio fare, non esercitava l'arte dell'agguato e si prestava ad essere preda. In quel momento e in quella situazione, per l'intervento che quel divino intendeva esercitare. Quando la Blavatsky stava morendo per una grave malattia, è una dei fondatrici della teosofia, la Blavatsky, e di questo ne era convinta, il divino che la circondava le ha teso un agguato, proponendole un patto, la guarigione in cambio del suo sforzo per scrivere quella che per lei era la dottrina segreta. Questi sono agguati funzionali alla costruzione di un divenire, e a volte anche piacevoli. La preda non viene danneggiata, anzi riceve dei benefici in cambio di benefici, costruzione di relazioni simbiotiche. Se la preda avesse esercitato l'arte dell'agguato, avrebbe ottenuto sia i benefici, sia avrebbe fatto quanto era nel suo intento, nelle sue possibilità, in quanto quel fare alimentava se stessa, dilatandola nel circostante. Così il divino, delle coscienze di sé che ci circondano, ha dovuto esercitare la sua arte dell'agguato per ottenere degli effetti che avrebbe comunque ottenuto anche in misura maggiore qualora la preda, anziché subire l'azione dell'agguato, avesse essa stessa esercitata l'azione dell'agguato. Proviamo ad illustrare per quanto possibile i principi dell'agguato che abbiamo elencato, premettendo comunque che è possibile, qualche volta doverosa, ogni variazione soggettiva sul tema. 1. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Il conoscere se stessi non è inteso come i maghi neri cattolici intendono il termine usandolo per impedire agli esseri umani di affrontare la vita, ma è inteso dal punto di vista della stregoneria del paganesimo politeista. È inteso nel senso che io conosco le mie possibilità perché nell'affrontare il mondo le ho costruite e le ho verificate. Io non prego un Dio pazzo perché mi dia la forza di scalare una montagna, ma conosco la mia forza nel camminare perché l'ho sperimentato giorno dopo giorno. Qualche volta ho corso, qualche volta ho scalato, dunque posso ipotizzare come, apprestandomi a fare uno sforzo immane, quali siano le mie possibilità e come debba distribuire le mie forze per giungere al meglio all'obiettivo prefissato. Conoscere se stesso in stregoneria significa costruire se stessi e sperimentare attraverso il fare quotidiano le proprie possibilità, conoscenza dei mezzi attraverso i quali costruirsi. Così, mentre si appresta all'agguato, un essere tigre dispone di un bagaglio di conoscenze e di possibilità col quale organizzare l'agguato stesso. La capacità di mimetizzarsi, la capacità di odorare, la capacità di aspettare, la capacità di saltare, eccetera, eccetera. Dunque, la conoscenza della mimetizzazione, la conoscenza degli odori, la conoscenza dell'attesa, la conoscenza del saltare. In altre parole, è come quando un esercito si appresta a fare una guerra contro il nemico. Il comandante dell'esercito fa un elenco delle armi cui dispone: tanti cannoni, tanti fucili, tanti mezzi di trasporto, tanti soldati, tanti aerei. Mentre fa questo, analizza la qualità dei propri cannoni, la qualità dei suoi fucili, analizza la qualità dei mezzi di trasporto, analizza la velocità e la forza dei suoi soldati, il tipo di addestramento, la potenza dei suoi aerei, eccetera. Non si tratta dunque di una conoscenza di sé alla monoteista. Quegli elementi che l'essere tigre analizza li ha costruiti giorno per giorno, fino a quando cucciolo giocava con i fratelli o con la madre. Li ha costruiti per costruire se stessa. Lei non conosce se stessa nel senso monoteista del termine, in quanto lei ha costruito se stessa e dunque ella è se stessa e non deve necessariamente ogni volta fare l'elenco delle salmerie per sapere di cosa dispone. Questa consapevolezza di costruire se stessi si acquista attraverso la sospensione del dialogo interno. La ragione normalmente richiede all'individuo di elencare in continuazione le proprie possibilità e le proprie capacità. La sospensione del dialogo interno permette di far affluire sull'azione tutte le capacità che l'essere umano ha costruito sia nella propria esistenza individuale sia come risultato delle trasformazioni della propria specie. La pratica dell'azione attraverso la sospensione del dialogo interno permette all'individuo di far uscire se stesso senza per questo elencare se stesso. Permette all'individuo di dispiegare le proprie possibilità. Cosa vuol dire questo? Riuscire a dispiegare le proprie possibilità in una frazione di secondo. 2. L'agguato viene esercitato all'interno di un'oggettività della quale è necessario essere parte. L'individuo che pratica l'agguato deve essere parte dell'oggettività in cui agisce. Così l'essere umano, le cui mani sono le mani del bosco, agirà nel bosco perché il sentire del bosco è il sentire dell'essere umano. La pratica dell'agguato può essere messa in pratica soltanto dall'essere che è perfettamente integrato nel proprio ambiente, dall'essere che è parte dell'ambiente e ne rappresenta l'espressione all'interno della propria specie. Il mio piede può agire nella corsa solo se è parte di me. Questo esempio è perfettamente chiaro, anche se fa ridere un monoteista. Un piede deve essere parte di una persona, altrimenti è carne che imputridisce. Per un monoteista è ovvio. Quello che non è ovvio per un monoteista è che ogni essere è parte di un'oggettività in cui vive, altrimenti è carne o materia o energia che imputridisce. Il legame non è dato solo per quanto la ragione è in grado di descrivere, ma soprattutto per quanto l'essere è in grado di percepire e di sentire nella misura in cui si rende consapevole di essere parte di un tutto col quale e nel quale agisce. Nel crogiolo dello stregone l'arte dell'agguato è esercitata solo nella misura in cui l'apprendista stregone fa uso ha fuso il proprio fare con quanto lo circonda. Solo quando l'apprendista stregone ha soggettivato l'oggettività diventandone parte e, attraverso il farsi venere, ha indotto l'oggettività a soggettivare l'apprendista stregone, la fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo con l'oggettività permette all'essere umano di tendere agguati in ogni canto del mondo nel quale riesce a fondere il proprio crogiolo per agguantare qualunque cosa gli serva per sviluppare il proprio divenire. 3. Il fare non è un gioco, non è frutto di casualità, è il prodotto della volontà spinta da intento. L'intento si esprime come bisogno da soddisfare e volontà alimenta le determinazioni dell'essere affinché soddisfi il bisogno rispondendo al richiamo dell'intento. La tigre non esercita l'agguato tanto per fare, ma per obbedire a degli stati di necessità. Così l'essere umano non esercita l'agguato se non per obbedire a degli stati di necessità, risolvere le contraddizioni dell'esistenza, sviluppare ed alimentare il proprio divenire. Pertanto, se voi volete mettere in moto delle persone, dovete tendere degli agguati non alla persona, ma ai propri stati di ai loro stati di necessità. Cioè, tendere degli agguati ai loro stati di necessità li costringe ad agire nella direzione che voi volete, se avete colto lo stato di necessità giusto, naturalmente. La forza che spinge a risolvere le contraddizioni della vita è l'intento. Senza intento non c'è l'arte dell'agguato, al massimo l'esercizio di un trucco o di una truffa con cui imbrogliare qualcuno. L'arte dell'agguato è esercizio dell'esistenza, senza intento c'è sottomissione, attraverso obbedienza, a dettati che non sono propri dell'individuo. Quando l'individuo soggettivizza l'oggettività, fonde il proprio cammino con quello dell'oggettività, cammina assieme. Non si sottomette all'oggettività, anche se ciò può apparire in momenti in cui i bisogni espressi dall'oggettività sono talmente forti che tendono a far sparire i bisogni soggettivi. In ogni caso la soddisfazione dei bisogni dell'oggettività, soggettivata dall'individuo, non sono mai in contrasto, in contrapposizione o ostacolo per la soddisfazione dei bisogni soggettivi. Questo perché la soddisfazione dei bisogni soggettivi è quanto permette all'individuo di soggettivare l'oggettività. L'intento, attraverso tutta la gamma dei bisogni, si manifesta sia nel microcosmo soggettivo, sia nel macrocosmo dell'universo, sempre con la stessa tensione e con le stesse determinazioni. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno. Il bisogno della tigre non è un'idea astratta, è un dato materiale, comunque si esprima. Il bisogno di mangiare il cervo per attenuare i morsi della fame è altrettanto urgente che il bisogno di afferrare sapere e conoscenza per placarne la sete. I bisogni del corpo luminoso sono altrettanto reali e immediati dei bisogni del corpo fisico. Così i bisogni dell'oggettività che si riversano sul soggetto sono altrettanto reali che il bisogno di mangiare quando i morsi della fame afferrano lo stomaco. Se l'essere umano è debole, ma è riuscito a soggettivare l'oggettività, questa tende a rafforzarlo in quanto parte di se stessa. I bisogni di un essere umano debole, che abbia soggettivato l'oggettività, devono essere rafforzati in quanto il rafforzamento di quest'essere umano rafforza l'oggettività stessa. L'intento è il divino che alimenta le scelte di ogni essere. Non esiste arte dell'agguato fuori dagli obiettivi di intento. Non ci può essere arte dell'agguato quando l'individuo alimenta il potere di avere come arte di appropriazione del lavoro di altre mani. L'intento è la forza che costruisce e alimenta le coscienze di sé, la cui energia vitale si muove immota come un mare nello spazio e che da questa porta alla formazione della coscienza universale. L'intento è una forza che costruisce, sempre, anche quando la sua opera costruttrice attraversa la fase della demolizione di un edificio vecchio per far posto ad uno nuovo. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. L'agguato ha un fine, ha uno scopo, deve essere articolato in funzione di un obiettivo. Il bisogno manifesta l'intento, l'agguato lo soddisfa. Quale elemento serve a soddisfare il bisogno che si esprime? L'essere cervo acquieta i morsi della fame, ma la conoscenza e il sapere, la libertà del fare. la manipolazione di se stessi per predisporsi al meglio per soddisfare altri bisogni, e ogni bisogno necessita dell'organizzazione di un agguato specifico. 6. La tigre osserva l'oggetto, la tigre impara, mette a fuoco l'oggetto al quale predisporre il suo agguato. Qualche volta non lo conosce, ma per similitudine è in grado di identificare un essere capra come diverso e tuttavia uguale all'essere cervo. Entrambi sono in grado di soddisfare i suoi bisogni, ma l'agguato deve essere teso in modo che l'oggetto dell'agguato dia il massimo profitto col minimo sforzo. L'agguato deve essere teso in modo da essere vantaggioso. Una preda che sa correre velocemente in spazi aperti sarebbe troppo avvantaggiata. Un essere lepre che si insegue in salita impone troppa fatica. Inseguire un essere capra sulle rocce è dispendioso e faticoso. È necessario imparare la pazienza, attendere che l'oggetto a cui si dà la caccia sia nelle condizioni migliori per essere catturato. D'altro canto, l'essere predato non deve mai trovarsi in condizioni da poter essere cacciato. Un essere capra agirà sempre affinché ci siano rocce sulle quali scappare, e quando non ci saranno rocce sarà molto più prudente. L'imprudenza consegna il predato al predatore. Così come gli esseri umani, se non sono prudenti e non praticano l'agguato, si consegnano a chi intende metterli in ginocchio. È facile trovare i paragoni fra predatore e predato nella relazione fra l'essere tigre e l'essere cervo. È molto più difficile trovare la stessa relazione fra esseri di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata ed esseri umani che, costretti dal condizionamento educazionale a mettersi in ginocchio, li alimentano attraverso la loro distruzione. Osservare l'oggetto significa osservare l'insieme della propria vita. Quanto è da salvaguardare affinché non si venga predati. Significa tendere agguati al predatore in modo da non trovarsi mai scoperti. Quando si è scoperti, essere pronti a capovolgere la situazione per alimentare il proprio intento. Così l'apprendista stregone impara quando nascondere e occultare il proprio fare e quando renderlo manifesto. Quando occultarlo affinché sia reso manifesto e quando renderlo manifesto al fine di nasconderlo agli agguati di chi vorrebbe distruggere l'apprendista stregone. L'osservazione dell'oggetto avviene alimentando il silenzio dentro di noi. Mentre si alimenta il silenzio dentro di noi, il predatore diventa tutt'uno con la preda e il predato ascolta messaggi che gli arrivano dal mondo. Così l'essere tigre prederà l'essere cervo vecchio e stanco, stanco per numerose battaglie, battaglie che hanno chiuso un po' alla volta le sue orecchie ai suoni del mondo. Oppure la tigre prederà l'essere cervo troppo giovane, troppo incauto, troppo arrogante nei confronti del mondo che lo circonda. 7. La tigre nasconde se stessa al suo obiettivo. L'essere tigre maschera il suo intento. La preda non deve conoscere il suo intento. Il predato non deve pensare che il suo corpo, la sua vita, è l'intento dell'essere tigre in quel momento. Nel branco degli esseri cervi, qual è l'obiettivo dell'essere tigre? Nascondere il proprio intento e il fare degli esseri solo energia vitale ammalati di energia vitale stagnata. Qual è il loro obiettivo nel mettere in ginocchio gli esseri umani? Distruggerli, costringerli a donare loro la loro energia vitale dopo averne fermato i flussi. Per questo devono renderli dipendenti da un'inesistente trascendenza attraverso il terrore. Dio vi ama, affermano, mentre costoro distruggono gli esseri umani. Quando supplici in ginocchio, bloccano i flussi della loro energia vitale, costruendo dipendenza in loro stessi e nei loro figli. Il predato si è consegnato al predatore. Il predato consegna la propria prole al predatore. L'obiettivo e la tigre sono uguali, sono sullo stesso piano fisico. Gli esseri ammalati di sola energia vitale stagnata sono in piani percettivi diversi. Occorre esercitare una grande determinazione sul piano fisico per essere invincibili sul piano della percezione. Il predato deve imparare a nascondere i propri punti deboli al predatore e far credere al predatore che i propri punti di forza siano in realtà i suoi punti deboli. La relazione avviene all'interno del crogiolo dello stregone con l'esercizio della follia controllata. Così il predatore deve costruire la situazione per cui il suo intento non venga percepito dal predato, e questo immagini intenti diversi da quelli che il predatore vuole mettere in essere. La tigre diventa parte indistinguibile dell'ambiente per l'oggetto. La tigre deve diventare parte del mondo che lo circonda. Siamo al punto 8. Non deve distinguersi differenza. Il mondo circostante è la tigre. La tigre è il mondo circostante. L'arte dell'agguato implica che il soggetto che tende l'agguato non lo faccia mai con le sue sole forze e per se stesso, ma lo faccia con tutto il mondo circostante, in quanto parte del mondo circostante. In questo modo egli non potrà mai tendere l'agguato ad elementi che compartecipano alla formazione del mondo circostante, ma solo ad elementi che si sono allontanati dall'essere parte del mondo circostante. Circostante o ad elementi in cui il mondo circostante, inteso come essere natura, se ne può privare senza per questo venir danneggiato. Per formare l'arte dell'agguato è necessario essere parte del mondo, è necessario aver costruito la propria interazione col mondo soggettivando l'oggettività diventandone parte. Solo in questo modo si può esercitare l'arte dell'agguato, altrimenti è arte di appropriazione del mondo e disprezzo per lo stesso, è spregio del divenire di quanto ci contiene. L'essere tigre tende l'agguato all'essere cervo, ma tenderà l'agguato a quel cervo che non è parte del mondo, quel cervo che per una qualche ragione è straniato se stesso dal mondo, sia perché è vecchio, sia perché non è veloce o attento a quanto gli succede attorno, o non è in grado di afferrare i messaggi che dal mondo giungono a lui. Per questo motivo un apprendista stregone che pratica l'arte dell'agguato non può estraniarsi dal contesto sociale in cui è nato ed è cresciuto. Un apprendista stregone è parte del mondo soggettivando l'oggettività in cui vive, i suoi bisogni e le sue tensioni. Un apprendista stregone non agisce mai per sé e in sé, ma sempre come arte di un insieme di cui diventa espressione all'interno della propria specie nel momento in cui esercita la propria magia. Così il predato deve essere parte del mondo, affinché non essere preda del mondo. Per non essere sacrificato deve diventare parte di esso. I cristiani sono estranei al mondo. Essi sono creati di immagine e somiglianza del loro Dio pazzo. Proprio per questo sono prede di esseri che si cibano di energia vitale stagnata. Proprio per questo sono predati. Solo che il loro essere predati diventa parte attiva della predazione. I cristiani sacrificano i loro figli ad esseri di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata. 9. La tigre si sottrae quando il predato la individua. Cosa è importante? Predare o il predatore? Non è una questione irrilevante. Per i cristiani il muoia Sansone con tutti i filistei è più importante del predatore. Per loro distruggere è più importante del distruttore, tanto che hanno inventato una figura che chiamano martire. Il martire, secondo i cristiani, è colui che vuole mettere in ginocchio gli esseri umani, sacrificandoli davanti al suo Dio, ma dal momento che i predati non ci stanno a quel gioco e lo uccidono, i cristiani elevano ad esempio quel fare. Per i cristiani la predazione è più importante del predatore. Il loro essere predatori non è finalizzato allo sviluppo di se stessi, ma alla riaffermazione di se stessi come prede del predatore che essi identificano col loro Dio creatore. La centralità non è data da se stessi come individui, ma dal diritto del loro Dio predatore a predare gli esseri umani impedendo loro di cogliere dall'albero della vita eterna. Essi non emanano soggettività né nel predare né nell'essere predati. Essi devono soggiacere alla volontà del loro Dio creatore e per estensione a tutte le gerarchie umane che lo rappresentano. Preservano il diritto del prete di predare gli esseri umani deboli nelle galere, negli ospedali, negli asili nido, negli ospizi, in quanto così facendo preservano il diritto del loro Dio creatore di predare gli esseri umani. Nella loro veste di predatori predati, i cristiani devono essere considerati strumenti di un predatore, non individui consapevoli. Solo in quel modo possono essere classificati. La loro azione non è volta a costruire loro stessi, ma a sottomettere l'intero sistema sociale per distruggere le determinazioni e diventare preda del loro predatore, il macellaio di Sodoma e Gomorra. La relazione predato-predatore nello sviluppo degli equilibri all'interno di un contesto più ampio, quale potrebbe essere l'essere natura, avviene soltanto fra esseri che determinano se stessi, esercitando le proprie determinazioni. La rinuncia all'esercizio delle proprie determinazioni in funzione di un soggetto esterno non dà diritto al rispetto, si è solo prede o predatori falliti. Per questo motivo nell'arte dell'agguato ci si espone quando si vuole esporsi e ci si sottrae quando ci si vuole sottrarre. Si espone quello che si desidera venga conosciuto e si occulta quanto non si vuole venga conosciuto. Si manifesta quanto soggettivamente conviene manifestare e si nega quanto conviene venga negato. L'esporre e il sottrarre rappresentano scelte soggettive. Quando la preda svela quanto si tende a nascondergli, rendendo manifesti gli intenti dell'agguato, allora la tigre si ritira. La preda determina l'azione del predatore. Il predatore non è un saccheggiatore del mondo. Il predatore lascia sempre uno spazio affinché la preda possa cogliere il suo sottrarsi. Quello spazio è l'alleanza fra il predatore e la preda nella costruzione dell'essere natura o nella relazione dei quattro canti del mondo. Solo il saccheggiatore non lascia scampo alla preda, solo il distruttore vuole sottomettere l'individuo con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima. Se l'agguato fallisce, l'essere tigre si ritira, ne preparerà un altro, in un'altra occasione. L'agguato della tigre è l'agguato del costruttore nella formazione della vita e degli equilibri del mondo, non è lo stupro del dominatore i cui intenti sono solo quelli del sottomettere alla propria volontà sottomessa. 10. L'essere tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. Una caccia deve essere sempre vantaggiosa. L'intento preme per la soddisfazione del bisogno che esprime, non per l'oggetto da predare. La scelta dell'oggetto da predare appartiene all'esercizio della volontà e delle scelte dell'essere tigre. L'essere tigre esercita il proprio libero arbitrio all'interno delle possibilità che le si presentano e in base al proprio divenuto soggettivo. Fuori da queste relazioni non esiste esercizio del libero arbitrio, non esiste caccia, non esiste trasformazione di se stessi. La tigre deve imparare la pazienza, deve attendere che gli eventi maturino. Un balzo troppo presto fa fuggire la preda, scoprirsi mette in allarme il mondo, così facendo non soddisfa i propri bisogni. L'essere tigre deve attendere che tutto sia pronto, deve attendere che soggettività ed oggettività coincidano, deve attendere che il suo bisogno di predatore si allinei con le necessità dell'essere cui appartiene, l'essere natura. Attendere, imparare la pazienza, imparare a frenare i propri impulsi e i propri desideri, fare in modo di non trovarsi mai in una situazione di debolezza, agire in funzione del tempo che viene incontro. La caccia va predisposta prima che i morsi della fame si presentino. Quando la fame chiude lo stomaco troppo tardi, si costruiscono cattive strategie di caccia, si è costretti ad arraffare quanto si presenta a portata di mano senza poter discriminare. Prevedere cosa si deve fare, prevedere cosa succede se l'attesa è possibile, se non c'è urgenza. Non come il pazzo di Nazareth che si getta come un affamato indisciplinato in mezzo ai rami di fico per vedere se ci sono ancora fichi fuori stagione. Solo un demente che ha distrutto la propria capacità di guardare il tempo che gli viene incontro può fare questo. Solo un pazzo può distruggere l'albero perché non ha fichi fuori stagione, impedendo ad ogni altro essere umano di mangiare quando sarà la stagione dei fichi. Imparare la pazienza, imparare a costruire un agguato partendo dal tempo che viene incontro, non partendo dalle necessità contingenti. Un agguato non ha solo una dimensione spaziale, ma anche temporale. Un agguato non deve essere pensato soltanto a livello fisico, ma anche per soggetti psicologici, emotivi, emozionali. Un agguato è caratterizzato sia dall'oggetto che si deve agguantare, sia dall'intento che spinge le nostre necessità. E infine l'ultimo punto, l'11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimentando l'intento della sua trasformazione. L'agguato non è il fine a se stesso, ma obbedisce alla relazione reichiana di accumulo scarica rilassamento. Solo all'interno di questa relazione si può esercitare l'arte dell'agguato. Fuori da questa relazione esiste soltanto il saccheggio per il saccheggio. L'arte dell'agguato è l'arte del costruttore, è l'arte di chi impasta la terra per costruire la creta, oppure di chi tesse una tela. Costruisce i mattoni per costruire la casa. L'agguato porta a fagocitare la preda e a trasformarla. Ma la preda dell'agguato può essere qualsiasi cosa. Un abile cacciatore d'agguato può raccogliere qualsiasi cosa, sia nel mondo della ragione che negli infiniti mondi della percezione. Ogni volta che un cacciatore d'agguato fagocita una preda, egli cambia, in quanto il predato incide sul predatore. Ogni volta che un cacciatore fagocita una preda, costruisce se stesso e partecipa alla costruzione dell'oggettività in cui vive. Gli intenti del cacciatore sono propri del suo divenuto, le sue predilezioni lo qualificano. Le predilezioni del cacciatore esercitano l'intento del cacciatore esercitano l'intento qualificando la direzione in cui il cacciatore si sviluppa. E questa è la prima parte dell'arte dell'agguato e sono gli elementi dell'arte dell'agguato e saranno praticamente il tema del prossimo dibattito che terremo sul crogiolo dello stregone. Adesso però si è fatto abbastanza tardi, io accendo i telefoni, do il via alle telefonate e magari metterò qualche minuto di pubblicità. Ricordo il numero di telefono 049 700 838 perché l'altro telefono non funziona, funziona molto male. Pertanto vi invito a telefonare soltanto sul numero telefonico 049 700 838 se volete telefonare. Bene. Allora, non vi leggerò il prossimo pezzo, perché il prossimo pezzo doveva essere relativo a una truffa fatta da scienziati, da ricercatori biologici, ricercatori del DNA, spacciata per conferma di ipotesi religiose. Questo non è, in ogni caso vi do il titolo del libro che vi può servire eventualmente, un libro che vi ho già citato, ed è Jonathan Marx, che cosa significa essere scimpanzé al 98%, ed è edito dalla Feltrinelli. Sia questo libro che il libro che vi ho citato oggi con Francesco, cioè Serles, l'ambiente non umano nello sviluppo normale e nella schizofrenia, sono dei libri che hanno lo scopo fondamentale di collocare l'essere umano all'interno dell'essere natura. In pratica vanno a individuare l'essere umano come parte integrante dell'essere natura, l'essere umano che ha sviluppato tutto se stesso nel corso di milioni e milioni e milioni di anni e lo ha fatto, guarda caso, applicando quell'Atena che esce dalla testa di Zeus, è figlia di Meti, figlia dell'intelligenza progettuale. Atena è un'attività di progetto, è la tessitrice, ecco, la costruttrice delle cose, certo che è la costruttrice anche dei progetti politici, è la costruttrice dei progetti di guerra, è l'arte dell'agguato fatta persona Atena, ed è l'arte dell'agguato anche nel fare vasi, anche nel tessere la tela, perché tutte queste attività in pratica sono delle attività di strategia davanti alla vita. Qui sta suonando il 049 700 700. Pronto? Niente.
Buonasera.
Velocissimo, non si sente mai.
Sì, siamo velocissimo, sono velocissimo. Infatti di Atena, che è una donna, Atena, una dea, vuol dire che il discorso che fanno ufficialmente il sesso femminile
si sente male, si sente molto male, sai.
Sì, io la faccio 7-8-8, vediamo.
No, questo telefono vi raccomando di non telefonare al 049 700 700 perché è un telefono che funziona molto male e la radio si è già impegnata a ripararlo, lo farà chiaramente a breve. Pronto? Sì, velocissimo però.
Sì, siamo velocissimo. Vediamo che le donne, che Atena, che è una donna, volevo dire che le donne che pretendono di sia lo sviluppo dell'uomo, cioè facendo una nuova era, nuovo tempo, nuova vita, distruggendo quello che è dell'uomo, perché non vogliono fare lavoro manuale, cioè loro vogliono fare che sia la tecnologia che ispira la sua arte, mentre quando fanno sesso loro fanno un lavoro manuale,
non vogliono
fare il manuale.
Ok, abbiamo sentito anche questa dell'amico Alessandro. Vabbè, abbiamo anche queste cose purtroppo nella vita. Allora, andiamo avanti. Come dicevo, i due libri che vi ho detto fino ad oggi sono libri che trattano dell'essere umano all'interno della natura. Questa funzione dell'essere umano all'interno della natura praticamente sarà uno degli argomenti del secolo cui andiamo incontro, perché una volta rotto quella che è la dominazione cristiana, si pone anche di riuscire a capire che cos'è l'essere umano, cioè quali sono le tensioni dell'essere umano e perché le patologie psichiche dell'essere umano non vengono risolte all'interno dei sistemi sociali. In realtà noi abbiamo dei sistemi sociali che sono profondamente malati, e a sistemi sociali profondamente malati chiaramente corrispondono individui malati. Bene. L'unico modo per uscire dalla malattia è con lo gioco dello stregone, e là toglietevi dalla testa che ci siano altri sistemi, potete andare dove che volete, fare qualunque cosa che volete, l'unica cosa che resta è con lo gioco dello stregone, o se no giustamente il psichiatra interviene con i mezzi che ha. Perché chiaramente non può fare di meglio, lo stesso psicanalista può intervenire con i problemi che ha, però davanti a una popolazione che ormai sta raggiungendo il 50-60% delle patologie psichiche, fra depressione, fra schizofrenia, paranoia e altre cose, e chiaramente la questione non è una questione semplicemente di patologia individuale, là si tratta di patologia sociale, cioè si tratta del fatto che le persone sono inadeguate ad affrontare la vita. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistica, già postale 53 Marostica, Vicenza. Io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che su internet abbiamo messo tutto e su internet verranno caricate anche queste trasmissioni. Non so quanto spazio ci sia per farlo, perché penso che con la seconda trasmissione abbiamo uno spazio abbastanza limitato, però al limite la ricaricheremo in una seconda battuta. Però ricordatevi che queste trasmissioni sono udibili nella sezione documenti del gruppo Paganesimo. Dopodiché c'è sempre Radio Pagana che sta trasmettendo 24 ore su 24, che è raggiungibile dalla prima pagina dei siti, e queste trasmissioni inoltre alla fine sono date in diretta in internet, sono state ritrasmesse in diretta su internet e sono state ascoltate da oltreoceano, fra le altre cose, cioè sono state ascoltate da oltreoceano e anche da altri posti fuori dall'Italia. Penso che sia le prime volte che questo succede per Radio Gamma 5. Naturalmente questo è un esperimento, perché ci sono delle persone che si stanno dedicando apposta per riuscire a far funzionare questa cosa, staremo a vedere come andrà per il futuro. Ciao a tutti, e metterò su un po' di pubblicità finché